なんですよ、
Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è l'ottavo itinerario del nostro viaggio sul territorio del secolo dei lumi. Siamo ancora ospiti nel palazzo del barone Paul Henri d'Holbach in Place de Vosges a Parigi, dove abbiamo partecipato a una cena sobria per quanto riguarda le vivande servite, ma ricca sotto il profilo intellettuale, perché abbiamo potuto incontrare e ascoltare una serie di personaggi importanti convocati dal barone d'Holbach, che come sappiamo è stato un intelligente promotore culturale, scritto con la O, perché non c'è cultura senza coltura. E che cosa abbiamo imparato a cena dal barone d'Holbach? Facciamo un po' di ripasso, no? Come si dice tra studenti, ci troviamo e ci passiamo insieme, compagni, ripassiamo. Guardate sul punto 1 del repertorio, gli studiosi che il barone d'Holbach ha invitato a cena nel suo palazzo, quindi una cena che ha le caratteristiche di un convegno di carattere internazionale, ci sono i francesi, c'è Hume che è inglese, ci sono i tedeschi, c'è un napoletano che questa sera condiziona tutto l'itinerario che stiamo per compiere. Questi studiosi affrontano in modo puntiglioso la questione religiosa, concentrandosi su due temi sensibili, l'ateismo e il deismo. Per quanto riguarda il tema del deismo, allora, abbiamo potuto capire che non c'è univocità nel definire questo concetto. C'è chi parla, difatti, di deismo antirivelazionista, e gli studiosi di esegesi biblica che appartengono a questa corrente affermano che Dio esiste, ma non si è rivelato direttamente agli umani, bensì sono stati gli ingegnosi membri di efficienti scuole di scrittura, in particolare gli scrivani ebraici, quelli della letteratura veritica, che con i loro testi hanno creato il mito della rivelazione. Poi c'è chi parla di deismo razionalista, e gli studiosi appartenenti a questa corrente, che sono soprattutto esperti in campo scientifico, affermano che Dio esiste e le prove della sua presenza vanno ricercate sperimentando nel manifestarsi dei fenomeni della natura. Quindi, vedete, non basta dire io credo, c'è un dibattito in corso. Poi, per quanto riguarda il tema dell'ateismo, abbiamo capito che anche in questo campo non c'è univocità nel definire questo concetto. Quindi non basta dire io non credo, troppo facile, insomma. Cioè bisogna riflettere, se no cosa dobbiamo fare? No? Non c'è univocità nel definire questo concetto, e abbiamo imparato che si parla di ateismo materialista, come quello professato dal barone d'Holbach, che mette la natura al posto di Dio, quindi viene criticato fortemente, e si parla di ateismo metafisico, teorizzato da Don Deschamps, per il quale ciò che chiamiamo Dio è niente. Perché ciò che esiste nella mente umana è l'idea del bene assoluto, che poi è stata contrabbandata con quella di Dio. Plotino, Ammonio, Platone. Ma i concetti di ateismo e di deismo, guardate, si svilupperanno, vedete, ancora nel tempo, si moltiplicheranno le correnti, no? Perché? Ma perché non si tratta di risolvere il problema, io credo, io non credo. Perché, ripeto ancora una volta, come diceva il cardinale Martini, il mondo non si divide in credenti e non credenti, ma pensanti e non pensanti. E ecco, il problema quindi che si pone a cena dal barone d'Holbach, no? E poi i commensali hanno dibattuto sul fatto che chi professa l'ateismo ritiene che questa via, libera dal falso dogma che impone di credere al giudizio di Dio, sia l'unica da percorrere per essere davvero virtuosi. Così come, contemporaneamente, chi professa il deismo ritiene che questa, sotto l'ala della morale divina, sia invece l'unica via che conduce alla virtù. Ora, i deisti sostengono che è più virtuosa la persona che cerca nella natura e nel linguaggio segni della provvidenza divina, e quindi con l'uso della ragione la persona è chiamata a trasformare questi segni in regole morali, spinta dal fatto che Dio giudicherà e premierà o castigherà l'operato della persona, in quanto la morale universale naturale si identifica con la volontà di Dio. E la morale universale è l'essenza stessa di Dio. Gli atei, per contro, sostengono che è più virtuosa la persona che cerca il bene assoluto attraverso la ragione e il senso del dovere, in quanto non c'è Dio a lasciare segni, perché la morale naturale universale sussiste di per sé e di conseguenza la persona deve scegliere il bene come dovere morale, come autodisciplina, sapendo che non esistono i premi o i castighi divini, ma esiste il piacere che la persona prova nel fare il bene sotto la guida della propria intelligenza. E vedete, a cena quindi dal barone d'Holbach si è sviluppata una disputa intellettuale tra studiosi, deisti e atei per stabilire quale delle due posizioni permetta alla persona di essere più virtuosa. Quindi ogni corrente marca il proprio territorio, ma per tendere a raggiungere un obiettivo comune, vedete? No, questo è il fatto importante. Cioè, tendono comunque a raggiungere un obiettivo comune, quello di trovare la via per cogliere l'idea del bene. Che il bene sia nella propria coscienza, che il bene arrivi da Dio, ma la strada è quella, ecco, no? Quindi, ecco, tra pensanti e non pensanti ci si divide. Ecco, questa è la ragione di questa citazione, no? E quindi noi dobbiamo riflettere in quale circostanza ci siamo sentite quindi delle persone virtuose, delle persone dedite al bene. Questo è il tema sul quale dobbiamo riflettere. Scrivete quattro righe in proposito. Per mettere in evidenza, volendo, la clemenza e la misericordia di Dio, oppure per mettere in evidenza la nostra autodisciplina morale legata al fatto che fare il bene è sempre una cosa che rende più felici, no? Che fare il male. Ora, su questi argomenti gli studiosi deisti e atei presenti alla cena nel palazzo del barone d'Holbach hanno riflettuto presentando, come sapete, una serie di opere interessanti che abbiamo avuto occasione di conoscere, e in proposito potete rileggere il testo dell'itinerario precedente, no? E questi studiosi sono intervenuti in modo da farci capire un certo numero di idee significative, seppur complesse, L'ultimo commensale a cui il barone d'Holbach ha dato la parola è stato, se ricordate, Etienne Gabriel Morelli o Morelli, chiamato semplicemente Morelli, un personaggio emblematico, come ricorderete, il quale, dopo il suo intervento, ha invitato tutti, finalmente, beh, adesso possiamo mangiare il dessert, volete, non si può rimettere in frigorifero, e quindi, invita tutti in silenzio a consumare il dessert che era rimasto sospeso, per dare spazio, gustandolo, a un momento di riflessione personale. Gustate il dessert, che è buono, e questo fa sì che possiate riflettere meglio. E allora guardate sul punto 2 del repertorio, intanto la cena alla quale abbiamo avuto il privilegio di partecipare ormai si è conclusa, e davanti al portone del palazzo del barone d'Holbach si è fermata una carrozza e qualcuno suona la campana posta all'ingresso per poter entrare. Sappiamo che si tratta dell'ospite atteso che arriva da Napoli ed è in ritardo per la cena, e non perché i napoletani siano persone ritardatarie, come secondo un luogo comune qualcuno potrebbe pensare, ma perché per arrivare a Parigi da Napoli ci sono da attraversare molte frontiere che rallentano gli spostamenti. Ma che cosa volete che siano 3 ore di ritardo su un viaggio che dura una decina di giorni? E poi c'è da dire che la città di Napoli non è certo in ritardo con la storia in questo momento, anzi a Napoli c'è un grande fermento culturale di cui prenderemo atto nel corso di questo itinerario. Chi è quest'ospite? Guardate, il barone d'Holbach, come ricorderete, ha lasciato trapelare che si tratta di un personaggio un po' diabolico, il quale si è subito fatto accompagnare nelle cucine del palazzo, certamente appetito dopo il lungo viaggio che ha dovuto affrontare, e speriamo che qualche avanzo di questa parca cena, un po' di consomè, un po' di formaggio caprino, un po' di insalata di campo, quell'insalata che poi diventerà quella che chiamiamo l'insalata russa, quella se ne sono pappata tutte, a noi non ci è toccato per niente, ma intanto questo personaggio è un principe che a Napoli ha una fama assai singolare e il suo palazzo viene chiamato la casa del diavolo o la dimora di Satana, così lo chiama il popolo dei bassi. E lui ironicamente ci tiene, si diverte anche a essere considerato una specie di mago, di negromante, ma guardate, non è né un mago né un negromante, è un prolifico e straordinario creatore di invenzioni e si chiama Raimondo di Sangro, principe di San Severo. E chi è? E di che cosa si occupa? Prima di fare la sua conoscenza, di sapere di che cosa si occupa questo personaggio e per quale motivo è stato invitato a convegno dal barone d'Holbach, ebbene, prima, in funzione della conoscenza del territorio sul quale stiamo viaggiando, dobbiamo dire che l'illustre famiglia napoletana dei Di Sangro prende il nome dal loro feudo omonimo, che è situato in Abruzzo. Voi sapete che il Sangro è il nome di un fiume che attraversa l'Abruzzo e il Molise e scorre anche sul territorio del feudo a cui dà il nome. Ma l'origine di questa casata, che si vanta di discendere addirittura da Carlo Magno, quindi dal IX secolo, è pugliese, perché la famiglia dei Di Sangro proviene dalla città di San Severo. E difatti Raimondo Di Sangro si fregia del titolo di principe di San Severo e vedremo come lo ha ereditato. Guardate, allora siamo qui, E quindi la città pugliese di San Severo, in provincia di Foggia, che conta oggi circa 53.000 abitanti, che è posta nel tavoliere settentrionale, vale la pena, con una guida della Puglia navigando in rete, di essere visitata, perché possiede una serie di monumenti significativi, come le migliaia di città italiane possiedono. Quindi incuriositevi e andate a visitare questi luoghi, poi magari si passa di lì. Ora, chi è Raimondo di Sangro, principe di San Severo? Guardate sul punto 3 del repertorio. Raimondo di Sangro, principe di San Severo, è un personaggio a dir poco straordinario, tra virgolette, così viene definito, che dice, ma come mai non l'abbiamo mai sentito nominare? Perché è così che succede. Forse non è mai stato qualche talent, non so, che vive nella storia e nella leggenda. Guardate, qui noi dovremmo aprire molte parentesi questa sera, ne apriremo alcuna. Nel corso dell'incontro con lui dobbiamo aprire una serie di parentesi, per esempio, guardate, nel decennio in cui, dalla metà degli anni 80 fino oltre la metà degli anni 90, non so se qualcuna o qualcuno di voi c'era allora, i nostri gruppi hanno frequentato il teatro. Per 10 anni abbiamo frequentato un teatro e compiuto tutta la stagione teatrale, e abbiamo potuto assistere nel 1989 a uno spettacolo presentato dalla compagnia di Peppe e Concetta Barra, soprattutto Concetta Barra, figlia di Peppe Barra, uno spettacolo intitolato La festa del principe, dedicato proprio al personaggio di Raimondo di Sangro, e forse qualche riferimento sulla rete c'è ancora di questo spettacolo teatrale. Ebbene, Raimondo di Sangro è nato nel castello di famiglia a Torre Maggiore, una località vicino a San Severo di Puglia, in provincia di Foggia. Il 30 gennaio o il 30 maggio, sapete, l'anagrafe del tempo è piuttosto, ma questo importa poco, 1710, e sua madre, figlia della principessa Aurora Sanseverino, è la incomparabile nobildonna, così si dice di lei, Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona, mentre suo padre è Don Antonio di Sangro, duca di Torre Maggiore. Quindi Raimondo si fregia di due illustri genitori. Sa di fatto però che purtroppo la madre muore pochi mesi dopo la sua nascita, il 26 dicembre 1710, e il padre non lo vedrà quasi mai, lo vedrà pochissimo, perché deve fuggire a Vienna per non subire ritorsioni in seguito a un delitto nel quale risulta coinvolto, e di conseguenza, c'erano faide in corso allora, di conseguenza, a causa di questi due gravi motivi, Raimondo viene affidato alle cure dei nonni paterni, i quali lo adottano ben volentieri. Il nonno Paolo, che è il sesto principe di San Severo, e la nonna Gerolamo Loffredo, i quali abitano a Napoli. Ecco perché lui finisce cittadino napoletano. Nel loro palazzo in piazza San Domenico Maggiore a Spaccanapoli. Guardate, un sito che, con l'ausilio, voi che siete ragazze e ragazzi che spippolate con queste diavolerie di telefoni che avete in mano, andate lì, fate, andate a fare una visita in piazza San Domenico Maggiore a Spaccanapoli, a Napoli, e guardate, lì c'è il palazzo dei San Severo, c'è la casa del diavolo, c'è anche la cappella funebre dei San Severo. Ecco, Raimondo, che è quindi diventato cittadino napoletano, è un bambino dotato di una straordinaria curiosità e di un'eccezionale capacità di apprendimento, di soverchia vivacità di spirito e di perfino troppa prontezza, dicono i suoi due primi precettori dai quali riceve l'istruzione elementare, che forse sono stufi di sentirsi dire perché questo, perché quello, voglio sapere quest'altro, dove si trova questo, tanto che a 11 anni è pronto alle basi per compiere un ragguardevole iter scolastico. E i nonni dicono, dove lo mandiamo questo bambino? Beh, nella scuola migliore che ci sia. Quindi presso il collegio dei Gesuiti a Roma. E dove nel corso degli anni della sua formazione, guardate, utilizzando le biblioteche, lui non si accontenta dell'educazione che riceve nel collegio, sebbene sia particolarmente pesante il programma, non si accontenta, utilizzando le biblioteche della città, i fondi museali, frequentando vari corsi, quasi sempre di nascosto, durante le ore di libera uscita concesse, forse sarebbe venuto anche da noi alla cosa, cioè per conto proprio, quindi, oltre ai già ragguardevoli programmi proposti dall'istituto, si dedica a studiare la filosofia, le lingue, guardate, oltre al latino, al greco, all'ebraico che impara all'istituto, ne impara altre 8, tra cui l'arabo. E poi fa un corso di pirotecnica, perché lui ha sentito dire che esistono questi giochi pirotecnici per cui lui vuol sapere come si fanno, no? E impara a fare il pirotecnico, le scienze naturali, l'idrostatica, la tecnica tipografica, si stampava allora, l'architettura civile e militare, la chimica, la meccanica, la botanica, le arti in generale, e in particolare è attratto dallo studio proibito, proibitissimo, che a Roma si pratica clandestinamente, soprattutto in Vaticano, dell'ermetismo egizio, cioè viene a conoscere i libri esoterici di Ermete Trismegisto, il Corpus Hermeticum, che noi abbiamo studiato a suo tempo, come ricorderete. E naturalmente è attratto dallo studio dell'alchimia, l'alchimia antica, quella medievale e quella rinascimentale. E voi sapete, perché ce ne siamo occupate ed occupati, che qualche anno fa l'alchimia è una disciplina anticipatrice della scienza che utilizza le corrispondenze tra le varie componenti del cosmo e della natura per attuare delle trasformazioni, e che nulla ha a che fare con la stregoneria, con la magia. Nel 1729, quando Raimondo è ancora allievo dei Gesuiti a Roma, ha inizio la sua carriera di inventore, perché progetta e costruisce un palco mobile per valorizzare la scenografia delle rappresentazioni teatrali. Voi sapete che nei collegi dei Gesuiti c'è sempre anche un teatro, i Gesuiti educano anche, programma avanzato dal punto di vista pedagogico, anche attraverso, fanno recitare gli studenti, no? Perché si impara di più in quel modo lì, no? Ci si diverte e si impara, capite? C'è sempre un teatro, e questo palcoscenico è formato, ha scritto lo stesso Raimondo nei suoi quaderni, da argani e da ruote dagli spettatori non vedute, in grado di ritirarsi con l'aiuto di poche corde e in pochi istanti. Ora, per la realizzazione di quest'opera, lui riceve gli elogi di un personaggio di questo periodo, l'ingegnere Nicola Michetti, un personaggio perché tra l'altro in questo momento è al servizio dello zar Pietro il Grande a Pietroburgo, il quale, essendo presente a una rappresentazione teatrale nel Collegio dei Gesuiti di Roma, dove è stato alunno e ogni tanto li va a trovare, no? Dove il palco mobile di Raimondo permette di produrre effetti speciali, lo incoraggia E mi dice, ma chi ha inventato? È un alunno nostro, ecco, te lo presentiamo, eccolo qua, si chiama Raimondo Risacci. E lo incoraggia a continuare a mettere a frutto il suo talento. Ma guardate, Raimondo non ha certo bisogno di incoraggiamento e non smetterà mai di mettere a frutto il suo talento e anche la sua ironia, sempre un po' burlona, come si poteva vedere in quello spettacolo teatrale che abbiamo visto nell'89. Per cui il corpo del talentuoso inventore Raimondo Di Sandro sembra contenere anche l'anima partenopea di Pulcinella, no? E visto che alla domanda dell'ingegnere su come avesse fatto a sviluppare un'idea così innovativa, Raimondo molto seriamente risponde: il palco mi è stato proposto in sogno da un venerando vecchio, annunziatosi come Archimede Pitagorico Siracusano, e io l'ho realizzato al risveglio, tutelato dal suo ingegno. Come dire, sì che te lo venga a dire a te, così mi freghi, è il progetto, te ne appropri perché tu sei un grande personaggio, io non sono nessuno. Studia, riesci a fare, ecco, ironia, l'intelligenza di Raimondo Di Sandro. Nel 1730 Raimondo termina il corso di studi presso i gesuiti di Roma e torna a Napoli dotato, oltre che di un titolo accademico di alto valore, di un meraviglioso intelletto, e questo è il giudizio dato su di lui dopo gli esami finali da due celebri professori del Collegio dei Gesuiti, Carlo Spinola e Domenico Quartaironi. Raimondo, alla morte del nonno Paolo, ne eredita il titolo e i beni, diventando il settimo principe di San Severo. E si sposa anche il primo dicembre 1735 a Torre Maggiore, dove è nato, perché si innamora, e questo matrimonio è non combinato, finalmente, anche se gli incontri sono stati combinati, si innamora di una lontana cugina, Carlotta Gaetani dell'Aquila d'Aragona, che è pure una ricca ereditiera di molti feudi nelle Fiandre. Ed è un matrimonio che si rivela molto felice, è stato coronato dalla nascita di 8 figli, dei quali ben 5 sono sopravvissuti. Guardate, non era facile allora, la mortalità infantile era molto alta. E per curiosità, attenzione, per chi ama, come tutti voi, la musica barocca, apriamo una parentesi. Una parentesi per dire che in occasione della fastosa cerimonia nuziale è stata anche eseguita una serenata che ha avuto grande successo, scritta appositamente il testo da Niccolò Giovio e messa in musica da un musicista, un bravo musicista, lo abbiamo già citato, in questi, Leonardo Leo. Corredata da un sonetto composto da Giambattista Vico, personaggio che noi incontreremo a suo tempo, molto probabilmente in partenza del prossimo viaggio che faremo, quindi ad ottobre credo che Giambattista Vico sarà pronto per farsi incontrare. E la serenata nuziale, guardate, doveva essere inizialmente composta come regalo di nozze dal già celebre musicista Giambattista Pergolesi. Forse lo avete sentito nominare, che è un caro amico di Raimondo Di Sandro. Guardate, i due sono coetanei, sono entrambi del 1710 e si sono conosciuti giovanissimi a Roma. Purtroppo però Pergolesi è riuscito a scrivere solo il preludio di questa serenata, che è andato perduto, perché guardate, le sue condizioni di salute, è ammalato di tubercolosi in fase molto avanzata, si sono aggravate, per cui si è trasferito urgentemente a Pozzuoli, dove si riteneva ci fosse un clima più salubre, e ospite nell'infermeria del convento dei Cappuccini, dove muore il 7 febbraio o il 16 marzo 1736 a soli 26 anni. E allora, come si fa dopo aver incontrato e citato Giovanni Battista Pergolesi, come si fa a non aprire una parentesi? E il principe se ne avrebbe a male. Giovanni Battista Pergolesi è nato a Iesi, in provincia di Ancona, e il suo nome è Giovanni Battista Draghi, ma suo nonno, Cruciano Draghi, veniva dal paese di Pergola, che oggi si trova in provincia di Pesaro Urbino. Era andato a Iesi per sposare una ragazza di lì, e la famiglia Draghi fu denominata dei Pergolesi, e a forza di chiamarli così, e questo soprannome è diventato un cognome. E a Iesi, bella cittadina marchigiana che potete visitare navigando in rete, c'è un teatro dedicato a Pergolesi, dove ogni anno si svolge un festival molto famoso, il Festival Pergolesiano, no? C'è stato ora, no? La settimana scorsa, Festival Pergolesiano. Ne hanno parlato tutti, non era quello? Non era quello. Non era quello, forse perché il Festival Pergolesiano, dove, che è un festival importante in tutto il mondo, perché partecipano autori di tutto il mondo di nuove musiche, portano i loro componimenti, e lì, ecco, è una cosa interessante, eh. Quindi, essendo una cosa interessante, magari si apprende qualche cosa, occupatevene, no? Siamo qui apposta. Pergolesi ha operato a Roma, a Napoli, a Parigi, e ha composto molte opere, tanto di musica sacra che profana, che hanno lasciato il segno nella storia della musica. Ricordiamo, per esempio, questo famosissimo, l'intermezzo in due parti, intitolato La serva padrona, su un libretto di Gennaro Antonio Federico del 1732, che ha avuto un successo straordinario soprattutto a Parigi, e ha contribuito a riformare, anzi ha riformato nel senso della commedia dell'arte. Guardate, c'è anche una commedia di Carlo Goldoni sulla scia, intitolata La serva padrona. Ha rinnovato la cosiddetta, è il manifesto di rinnovamento della cosiddetta opera buffa, facendo scatenare quella che si chiama la querelle de Buffon, la polemica dei comici, ne abbiamo già parlato qualche volta in questi anni. Guardate, le opere di Pergolesi sono state apprezzate dai più importanti musicisti dell'epoca, il fatto è che la sua attività artistica è durata solo 7 anni, chissà cosa avrebbe fatto, a causa della sua morte prematura, 26 anni. Ora, gli intellettuali romantici nell'Ottocento hanno costruito, come hanno fatto con Spinoza e con altri personaggi, un vero e proprio mito su Pergolesi, cioè in quanto specialista di uno stile chiamato pathos sentimentale, che ha influenzato la cultura romantica, no? Che ha dato inizio, è una di quelle concetti che sta nelle opere di Pergolesi, che ha dato inizio allo Sturm und Drang, no? Lo rincontreremo, no? Se continueremo a viaggiare, entreremo poi in questo territorio e ne parleremo. Il pathos sentimentale sconfina nella leggenda, guardate, l'insinuazione che Pergolesi sia stato avvelenato da musicisti invidiosi del suo talento, questo è un classico nella storia della musica, oppure avvelenato da qualche amante, signora o signorina, respinta, essendo Pergolesi un giovane particolarmente attraente, dicono le cronache, dotato di bellezza apollinea. Guardate, nonostante, e questa è il particolare, è uno di quei particolari che ci deve far riflettere, nonostante avesse come si vede in un'incisione che lo raffigura e che trovate sulla rete, una gamba sicurina, offesa dalla poliomielite, era un handicappato per l'olese. Eppure, vedete, il suo fascino andava al di là di quelle che sono le convenzioni. Oggi Pergolesi continua ad essere un compositore assai apprezzato, le sue partiture vengono spesso eseguite nei concerti, utilizzate nel cinema, non ce ne accorgiamo nemmeno, ma come colonna sonora. E quindi mettetevi in ascolto e potete farlo in rete della musica di Giovan Battista Pergolesi, che fonde insieme, vedete, la vena comica, il pathos sentimentale e la delicata malinconia. Potete visionare una rappresentazione della serva padrona. Ogni tanto sentiamo dire che possediamo quel grande patrimonio, così viene chiamato, che sono le teche della RAI. Ebbene, utilizzate le teche della RAI, no? Voi che siete pratici, no? Nell'utilizzare questi strumenti. C'è più di una rappresentazione della serva padrona di Pergolesi, no? Scaricando, non so come si faccia, io non sono arcaico, ma... assistete, no, a quest'opera e poi potete ascoltare, sì, vedete, poi continuare ad osannare questo grande patrimonio che sono le teche della RAI, senza poi dire però dove collocare le cose, no? Perché dovrebbe, dicendo quello, si dovrebbe dire, beh, seguite un percorso di storia del pensiero umano e lì sicuramente ci saranno degli agganci per cui quella grande montagna di farina che contiene contenuta nelle teche della RAI potrà essere lavorata perché ci si mette lievito in qualche modo. Se vogliamo usare una metafora. Dopo la serva padrona potete anche ascoltare il concerto in re maggiore per flauto e archi. E guardate, quando è stato chiesto a Mozart, dice un capolavoro, Mozart, è un capolavoro assoluto, è il concerto in re maggiore per flauto ed archi di Pergolesi e lo Stabat Mater, aggiunge Mozart, che poi utilizzerà a lui per scrivere ciò. Da grande genio qual è, non si lascia sfuggire nulla. Quindi date una colonna sonora a questo itinerario, incuriositevi, chiudiamo questa parentesi e torniamo a Raimondo di Sandro, che ha molto sofferto per la perdita del suo amico compositore e musicista. Guardate sul punto 4 del repertorio. Raimondo di Sandro, in qualità di principe di San Severo, ha accesso a corte e rispetta il ruolo di gentiluomo di camera del re. Il re è Carlo III di Borbone, che come re di Napoli sarebbe Carlo VII, ma noi continuiamo a chiamarlo Carlo III per non fare confusione. Del quale Raimondo è amico. Carlo III di Borbone è un personaggio sul quale, fra poco, per conoscere e per capire chi sia, apriremo una, seppur breve, parentesi. Adesso, in anteprima, diciamo solo che dal 1734, appena diciottenne, dopo aver governato già il Ducato di Parma e Piacenza, che è ereditato da sua madre, che ha molto influito sulla sua formazione, ha assunto la guida del regno di Napoli e di Sicilia, togliendolo, combattendo alla testa dell'esercito spagnolo, agli austriaci che stavano opprimendo il sud d'Italia. Gli austriaci ne avevano bisogno soltanto come zona strategica, poi si disinteressavano dell'amministrazione di quel territorio. Ed è stato quindi accolto dalla popolazione partenopea come un liberatore, anche perché Carlo III di Borbone si è napoletanizzato, perché ha molto amato questa città e il suo popolo. Ed è colui che coltivando le idee del secolo dei lumi, perché ha studiato l'illuminismo, ha trasformato Napoli in una delle più importanti capitali europee del Settecento. Ma ne parliamo, seppur brevemente, tra poco. Adesso torniamo da Raimondo di Sangro, al quale, oltre al titolo di gentiluomo di camera del re, come abbiamo detto, nel 1740 viene anche conferito il titolo, siamo a Napoli, di cavaliere dell'ordine di San Gennaro, una carica destinata a un ristretto gruppo di persone scelte, poi se ne pentiranno, ma ciò che a Raimondo di Sangro sta più a cuore non sono i titoli onorifici, ma è l'attività inventiva, con l'animo sempre applicato a nuove scoperte, come Raimondo scrive di sé nei suoi quaderni, all'inizio dei suoi quaderni, comincia a scrivere con l'animo. E a proposito di utili invenzioni, intanto si rende conto della situazione agricola che c'è, la vita durissima dei contadini, quindi costruisce un'ingegnosa macchina idraulica da utilizzare per irrigare quei campi così fecondi della Campania Felix. Quindi i terreni agricoli della Campania abbandonati a causa del malgoverno austriaco, e quindi lì c'è un risveglio da questo rurale, e poi a quale partecipa, vedete, attivamente, poi realizza un archibugio in grado di sparare sia a polvere che ad aria compressa, che regala al re, con il quale va spesso a caccia insieme. Il quale gli dice, l'altro giorno, tutti e due vanno, l'altro giorno quel cinghiale a momenti arriva prima lui su di noi, prima che abbiamo caricato, e gli dice, ma ci penso io, adesso costruisco io un attrezzo per poter contrastare l'irruenza dei cinghiali. E guardate, in proposito c'è un ritratto realizzato da un pittore che avete sicuramente sentito nominare, si chiama Francisco Goya, vero che lo avete sentito nominare, che ritrae Carlo III vestito da cacciatore e che potete osservare in rete per puntare anche l'attenzione sull'archibugio che tiene in mano, perché è proprio quello, no? Potete cercare Goya, Carlo III vestito da cacciatore, e li trova, e vi rendete anche conto che Carlo III di Borbone non ha proprio né l'aria del guerriero né quella del cacciatore, ma sembra un dimesso impiegato dei racconti di Chekhov. Ma comunque andate a vedere. Carlo III di Borbone si entusiasma per la maneggiabilità e l'efficacia di quest'arma micidiale per i cinghiali, e siccome è molto preoccupato per le sorti del regno di Napoli a causa delle minacce austriache, guardate, gli austriaci sono intenzionati a riconquistare quello che è diventato il regno indipendente delle due Sicilie, vogliono mettere lo zampino lì, ecco, nell'Italia meridionale, nel Mediterraneo, e quindi e sanno benissimo che l'esercito di quel regno lo definivano fatto da straccioni, e quindi avevano. Quindi lui decide, Carlo III, di far adottare all'esercito napoletano, che era equipaggiato in modo antiquato, questo archibugio. E Raimondo di Sangro, che vuole partecipare, partecipa alla difesa dello Stato, no? All'autonomia, alla libertà di questo Stato, crea con lo stesso procedimento inventivo un cannone leggerissimo con una gittata molto elevata, e viene nominato colonnello dal re con funzioni di stratega. Qui dobbiamo imparare noi, dobbiamo far sì che imparino questi nostri soldati a come comportare. E Raimondo scrive anche un trattato intitolato Pratica di esercizi militari per l'infanteria. Questo infanteria distrugge tutte le guerre, in questo termine. Per addestrare le truppe a disporsi e a muoversi sul terreno in modo efficace. E quando gli austriaci attaccano il regno di Napoli per conquistarlo, trovano una fiera e ordinata resistenza e combatte valorosamente anche Raimondo di Sangro a fianco di Carlo III, che con il suo esercito, reso forte anche dalle armi innovative e dalla lezione strategica del principe di San Severo, respinge i nemici e li costringe a una precipitosa ritirata verso nord. La notizia arriva in tutta Europa, perché gli austriaci avevano già comunicato che loro avrebbero conquistato in breve tempo, in due ore, il regno di Napoli. Così non avviene. E allora l'opera, vedete, e le invenzioni in campo militare di Raimondo di Sangro attirano subito l'attenzione su di lui da parte di tutti i monarchi europei, no? Da parte di Luigi XV di Francia, di Federico II di Prussia, di Ferdinando VI di Spagna. Ma guardate, il principe di San Severo, che ha fatto il suo dovere nella difesa dell'indipendenza dello Stato di cui è cittadino, non ama la guerra, è un antimilitarista, più che la fanteria ama l'infanteria, come abbiamo visto. Ha inventato un archibugio moderno da regalare al suo amico re per andare a caccia, a chiacchierare, e quindi si sottrae molto abilmente alle attenzioni dei regnanti europei, che lui reputa pericolose, perché preferisce dedicarsi a ben altre attività, a occupazioni pacifiche e di natura intellettuale, così come Carlo III. Ma chi è Carlo III di Borbone? È Carlos Sebastián de Borbón y Farnesio ed è nato a Madrid nel 1716 ed è il figlio di Luigi, di Filippo V il Grande, Filippo V di Spagna, e di Elisabetta Farnese, ed è una persona illuminata, anche per merito di sua madre, che è un intellettuale anche lei, cultore delle idee illuministiche, che, come abbiamo detto, ha reso Napoli una delle città più importanti d'Europa, e per questo si è avvalso. Perché? Ma perché è stato saggio? Perché, anche, insomma, ispirato dalla Farnese, è stato saggio perché si è avvalso di buoni consiglieri, di politici onesti e delle migliori personalità artistiche e intellettuali del momento. Ha capito che non si governa da soli, ma si governa, no, formando una classe dirigente che sia quella dei migliori, no, dei più onesti, dei più capaci. No? Abbiamo citato Giambattista Vico prima, che viene subito assunto per collaborare, ma ne incontreremo molti altri. Questo è un esempio che vale, di attualità. L'elenco di ciò che realizza insieme ai suoi consiglieri è lungo, e noi ora, guardate, ci limitiamo a citare solo alcune di queste importanti realizzazioni. Intanto parte dalla cultura e fa istituire la prima cattedra in Italia di astronomia e nautica. Astronomia e nautica insieme, ma perché si navigava ancora guardando le stelle e quindi non si poteva andare a finire sugli scogli, bisognava essere esperti. Sì, c'era già la bussola, ma e quindi poi fa costruire il primo teatro lirico del mondo, che voi conoscete, il Regio Teatro San Carlo di Napoli, e naturalmente finanzia la scuola musicale napoletana, che si afferma a livello internazionale. Citavo Mozart prima, suo padre, la prima cosa che fa adolescente, lo porta a Napoli per imparare quello che ancora non sa, e lì impara. Fonda poi la Reale Fabbrica di Porcellana di Capodimonte, attigua a un nuovo palazzo reale, no? Che fa costruire, oggi è un monumento, il Palazzo Reale di Capodimonte, da inizio, avvalendosi del già celebre architetto Vanvitelli, ai lavori di costruzione della Reggia di Caserta. L'avete visitata, quindi poi i lavori dureranno quasi un secolo dopo, successivamente, ma iniziano con Carlo III di Borbone e con il Vanvitelli, che lui chiama lì a lavorare, e la più grande reggia del mondo, pari a quella di Versailles. Ci fosse il Vanvitelli, direbbe che pari. La reggia di Caserta è 15 metri quadrati più grande di quella di Versailles. Mettiamo quindi i puntini sulla I. Quindi, cioè, poi promuove l'ammodernamento e la funzionalità del porto di Napoli, cioè facendo sviluppare, bisognava dare incentivo, no? Dare lavoro attraverso la marineria partenopea, una notevole rete commerciale internazionale, i commercianti che si davano gli uni contro gli altri, li mette insieme in un'associazione perché possano contribuire, che porta la ricchezza in città. E fa istituire poi la prima cattedra in Europa di economia, perché l'economia è una disciplina, no? Non si può affidare al caso, e la affida allo studioso Antonio Genovesi, che noi incontreremo strada facendo, abbiamo citato Vico, citiamo Genovesi, e dopo alcuni ritrovamenti fa iniziare in modo sistematico, dice, ma qua sotto c'è qualcosa, gli scavi archeologici che fanno riemergere Pompei ed Ercolano, che erano sepolti ancora, no? Poi partecipa con Raimondo di Sangro, esperto di tipografia, alla fondazione del primo quotidiano italiano. Guardate, il primo, in questo momento in Europa uscivano giornali e riviste, ma uscivano quando potevano, no? Il primo quotidiano europeo nasce a Napoli e si chiama il Diario Notizioso, bellissimo nome. E guardate, noi potremmo continuare, perché la lista è ancora lunga, ma ci fermiamo dicendo che tutte queste attività creano lavoro, tanto che la disoccupazione, questo ci fa persino sorridere, nel Regno di Napoli è quasi scomparsa. Tuttavia rimangono persone bisognose e senza reddito, e i suoi consiglieri lo consigliano in questo senso, soprattutto Giambattista Vico, che ha sempre vissuto molto modestamente, come vedremo poi a suo tempo. E quindi, per dare ospitalità a questa fascia della popolazione del regno, Carlo III, con l'intenzione di incidere sullo stato sociale, perché è così che bisogna fare, fa costruire in pochi mesi, perché ce n'è bisogno, nel 1751, dove via Foria sfocia in piazza Carlo III, oggi dedicata a lui, su progetto dell'architetto Ferdinando Fuga, fa costruire il più grande edificio settecentesco del mondo. Guardate, il più grande edificio settecentesco del mondo si trova a Napoli ed è l'albergo dei poveri di Napoli. Perché? Ma perché i poveri, gli indigenti, non potevano essere tenuti nelle strade, dovevano essere messi da qualche parte, no? Dove qualcuno governava la loro povertà. Quindi 2500 camere dove le persone potessero lavarsi, mangiare e dormire, 250 addetti, quindi lavoro, anche perché la cosa doveva svolgersi in modo ordinato, mica addetti a questo lavoro, no? Stipendiati dal regno. Quindi nel 1759 Carlo III di Borbone, per la sopravvenuta morte del suo fratellastro Ferdinando VI, che stava regnando e non aveva eredi, purtroppo ha dovuto ubbidire ed è dovuto tornare a Madrid per salire sul trono spagnolo. e governa la Spagna fino alla sua morte, avvenuta nel 1788, ma guardate, il suo cuore è sempre rimasto a Napoli, governava anche Napoli da remoto, gli si direbbe, ma a distanza. E il suo cuore è sempre rimasto a Napoli, perché, come raccontano le cronache, spesso con i maggiorenti della corte spagnola, invece di interloquire in castigliano, prendeva a parlare il napoletano. E diceva: Sire, siamo a Madrid. E dice: No, ma sto vedendo il Golfo, sto vedendo il Vesuvio. Purtroppo i suoi successori nel regno delle Due Sicilie non sono stati poi alla sua altezza, come spesso succede. E quindi, con una guida di Napoli, navigando in rete, potete andare a visitare le opere che abbiamo citato e che Carlo III di Borbone ha appaltato con l'apporto dei suoi consiglieri e fatto realizzare. Ma torniamo a Raimondo di Sangro, il personaggio chiave dell'itinerario di questa sera, che intanto si sta rifocillando nella cucina del palazzo del barone d'Holbach, mentre gli altri invitati stanno facendo salotto nel salone del palazzo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Raimondo di Sangro, come stavamo dicendo, preferisce dedicarsi ad attività pacifica di natura intellettuale, come quella di essere ammesso all'Accademia della Crusca, ci tiene particolarmente, e ne ottiene la missione nel 1743. Bisogna darsi un nome e un motto, con il nome di Esercitato e il motto Esercitar mi sole. Ed entra anche, durante il suo soggiorno a Roma, in cordiale relazione con il Papa di quest'epoca, Papa Benedetto XIV. Voi sapete che tutte le volte che si incontra un Papa nei nostri percorsi, voi addrizzate subito le antenne, perché sapete che quando si incontra un Papa c'è sempre qualcosa da imparare e c'è sempre da divertirsi, proprio nel senso dell'amusement, non so se si dice così, in modo intellettuale c'è sempre da divertirsi. Chi è Benedetto XIV? Per cui vedete, stiamo per aprire un'altra parentesi. Noi pensiamo, quando incontriamo i papi, chissà dove si va. Beh, questa volta stiamo per andare a teatro, al cinema e in televisione, dietro al Papa Benedetto XIV. Quindi, che è il bolognese Prospero Lambertini, pontefice riformista e conciliatore, regnante dal 1740 al 1758. E a questo proposito, come vi ho detto, è doveroso aprire una parentesi per segnalare, una parentesi che ci porta a teatro, che l'autore teatrale bolognese, sta nella storia del teatro, Alfredo Testoni, lo conosciamo così, 1856-1931, ha scritto nel 1905 una commedia storica in 5 atti, poi ridotti a 4, ambientata nel 1739, intitolata Il Cardinale Lambertini, perché Prospero Lambertini, prima di essere eletto Papa, è stato cardinale e arcivescovo di Bologna dal 1731 al 1740. E l'autore mette in scena la figura di questo personaggio in veste di prelato dotato di grande umanità, così com'era, impegnato in questo caso anche a difendere la relazione amorosa fra due giovani di diverso stato sociale, no? Quindi mettendo in discussione un po' questo fatto. Ebbene, questa commedia ha avuto un grande successo. Guardate, ha superato le 1000 rappresentazioni teatrali ed è stata definita dalla critica anche internazionale un'opera degna di Shakespeare. Nel 1934 la commedia Il Cardinale Lambertini è diventata un film, girata dal regista Parsifal Bassi. E a recitare nella parte del cardinale è un attore molto famoso, lo avrete sentito nominare, Ermete Zacconi, che per diverse stagioni aveva ricoperto questo ruolo a teatro. E nel 1754 quest'opera è tornata al successo con una seconda versione cinematografica per opera del regista Giorgio Pastina, che ha affidato la parte del cardinale a uno che conoscete, un attore che conoscete, a Gino Cervi. E guardate, ci sono anche in questa pellicola tra gli interpreti personaggi che conoscete: Nadia Grey, Virna Lisi, Arnoldo Foà, Paolo Carlini, Carlo Romano, Sergio Tofano, Tino Buazzelli, Gianni Agus, Tullio Altamura, tanto per citarne alcuni. Nel 1963 il cardinale Lambertini, vedete la vita di questo testo teatrale, è diventato uno sceneggiato televisivo, sempre con Gino Cervi protagonista, e diretto da Silverio Brasi. Ecco, le teche della Rai, so che sta lì, perché l'ho visto a suo tempo, quindi deve stare lì. E poi, guardate, la commedia di Testoni è stata riportata sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma nella stagione 1981-82 dal regista Luigi Squarcina con il bravo attore Gianrico Tedeschi come protagonista. E quindi, vedete, abbiamo aperto una parentesi, quindi prima di chiuderla dobbiamo dire che avete quindi a disposizione una serie di punti di riferimento. Guardate dove ci porta un papa, il papa dell'epoca, per prendere visione in varie forme, navigando in rete dell'opera Il cardinale Lambertini di Alfredo Testoni. Naturalmente potete anche leggere il testo della commedia che trovate in biblioteca, che ho visto stampata in diverse edizioni. Ebbene, Raimondo Di Sangro, dopo essere entrato in cordiale relazione con Benedetto XIV, gli tira un tranello e gli chiede di riformare, siccome è un papa aperto, di riformare la rigida regola dell'indice dei libri dichiarati eretici, in modo da eliminare, almeno per gli studiosi laici di provata fede cattolica, il divieto di leggere teste, santità, gli dice, noi che siamo intellettuali di provata fede cattolica, come possiamo contrastare questi testi eretici se non li conosciamo? Per contrastarli bisogna che noi li leggiamo e li conosciamo in modo tale, e naturalmente la Papa Lambertini lo ascolta con grande attenzione, no? Antichi e soprattutto recenti, libri considerati pericolosi, in modo da poterli conoscere, suggerisce Raimondo al Papa, per poterne contrastare il contenuto, e il Papa lo ascolta, credendo di avere a che fare con un intellettuale di provata fede cattolica. Beh, d'altra parte lui aveva il titolo, si era laureato dai gesuiti, era anche uno molto preparato sui temi della dottrina, che parlando con il Papa gli fa conoscere tutta la sua scienza dottrinaria. E Benedetto XIV decide, ragionando in modo selettivo, come ha proposto il principe, di rilasciare, dice, va bene principe, cominciamo da lei. Allora io gli rilascio un documento, un lasciapassi, che era quello che Raimondo voleva, poi, perché non gli interessava altro, cioè, no, e di rilasciare a Raimondo Di Sangro un permesso firmato col sigillo papale che gli dà la possibilità di accedere alle zone riservate delle numerose biblioteche romane, dove c'è di tutto. E così il principe di San Severo, che ha raggiunto il suo obiettivo, in un mese di permanenza a Roma legge, ma dovremmo dire divora, tutte le opere cosiddette illuministe, soprattutto francesi, e molte altre opere antiche e moderne, composte di testi fatti di suggestioni alchemiche, massoniche, poi studia i trattati scientifici più disparati e infine torna a Napoli con una ventina di quaderni di appunti. Raimondo vive, vedete, con una fame insaziabile di letture e applicandosi costantemente nell'attività inventiva. Crea coloratissimi teatri pirotecnici che mette in scena a tarda notte sul tetto del suo palazzo, facendo strabiliare e anche impaurire il popolo napoletano. Si sentono gli scoppi e sono tutti dai bassi a vedere questo straordinario spettacolo dei giochi pirotecnici del principe, ecco, la casa del diavolo, la casa di Satana, e lui si diverte molto a vedere questo popolo che si diverte, no? Perché vede che è una cosa pacifica e divertente. Quindi applica tecniche di stampa simultanea a più colori. Guardate, ciò suscita, appena ne viene a conoscenza, l'interesse del barone Dolbach, che si occupa anche lui di stampa, e quindi è chiaro che così si conoscono innanzitutto. Poi prepara farmaci che a volte danno risultati portentosi, realizza un panno completamente impermeabile. Il principe di San Severo ha inventato l'impermeabile. E sappiamo che segretamente, a quanto pare già nel 1737, Raimondo, durante un viaggio a Parigi, va spesso a Parigi, nella loggia del duca di Villeroi, ha aderito alla massoneria, quando la massoneria era sanissima. Ma solo nel 1747 a Napoli fonda nel suo palazzo un cerchio interno della loggia della perfetta unione, dando vita al rito egizio tradizionale. Insomma, lui si inventa, trovate sulla rete, ha visto il rito egizio tradizionale, lui si inventa una cosa di sua invenzione, dentro la massoneria egizio, quindi c'è Ermete Trismegisto, alla quale aderisce ancor più segretamente anche Carlo III di Borbone, il quale, attenzione, quando Papa Benedetto XIV con la bolla Providas Romanorum condanna le società massoniche, perché erano anticlericali fortemente, quindi Carlo III, da buon cristiano, è costretto a emanare un decreto contro le associazioni segrete, un decreto che non verrà mai applicato, però, Papa, vedete, io ho fatto un decreto qui, associazioni massoniche non ce n'è, in realtà la loggia di Raimondo di Sangro, gran maestro della massoneria napoletana, non cessa la sua attività clandestina, che è un'attività intellettuale più che altro e inventiva. Ora, per dedicarsi al suo talento inventivo, Raimondo installa nei sotterranei del suo palazzo un grande e attrezzato laboratorio che diventa una delle mete del Grand Tour, cioè del viaggio di istruzione che un buon numero di intellettuali europei intraprende per visitare l'Italia e per conoscere cose nuove. Tra le varie attrazioni che ci sono c'è anche il laboratorio di Raimondo di Sangro, tutti gli intellettuali, laboratorio chimico di Raimondo di Sangro, che attrae moltissimo gli intellettuali. E un buon numero di intellettuali europei dà testimonianza nei diari che scrivono e danno testimonianza nei loro epistolari dell'estro creativo e del fervido ingegno del principe di San Severo, e che mostra loro, come scrivono i testimoni, la fornace a foggia di quella de vetrai e il laboratorio chimico con ogni sorta di fornelli per cucinare mediante formule misteriose, a suo dire, magiche pozioni. E con questi strumenti si dedica in particolar modo alla produzione di pietre preziose artificiali, che poi regala, no? Confondendo. Cioè, ideando uno speciale metodo, che naturalmente non viveva, per colorare il vetro in modo da imitare perfettamente quelle vere, dalle quali le sue non potevano per nessun verso distinguersi, scrivono i testimoni. E frutto della sua sperimentazione sono, qualcuno dei testimoni ha scritto, pietre dure come il diaspro verde sanguigno, l'agata di più maniere, i lapislazzuli, ma egli ha avuto il piacere di contraffare pietre preziose di ogni sorta e poi alcune gioie, le quali per fortuna, per natura, sono pallide e scariche di colore, il principe tratta in modo da accentuarne la luminosità e la brillantezza. Dico, ma principe, ma che regalo mi ha fatto? Queste sono pezzi di vetro. Come sono pezzi di vetro? Tra coloro che hanno fatto visita a Raimondo di Sangro vi è anche lo scienziato francese Joseph Jérôme de Lalande, 1732-1807, che si è dedicato principalmente all'astronomia e in quanto tale è stato direttore dell'Osservatorio di Parigi dal 1795 al 1801 e ha compilato un catalogo, il famoso catalogo di Lalande, il catalogo più completo del suo tempo delle stelle, con l'indicazione di 47.390 stelle, alla quale ha dato a ciascuna un nome. Lalande è rimasto affascinato dalla personalità e dalla sterminata cultura di Raimondo di Sangro e nel suo diario, pubblicato nel 1769 in più volumi, intitolato Voyage, viaggio di un francese in Italia, annota: il principe di San Severo, che mi ha permesso di visitare il suo meraviglioso laboratorio, avvolto in un alone di mistero, non è un accademico, ma è un'accademia intera. L'arte di colorare il vetro sembrava un segreto ormai perso, ma il principe vi si è esercitato fino a raggiungere effetti straordinari. Ha anche poi sperimentato una tecnica per desalinizzare l'acqua del mare da utilizzare sulle navi. Ed è arrivato a fabbricare, con la collaborazione del medico Giuseppe Salerno, delle sconcertanti macchine anatomiche, ovvero degli scheletri in posizione retta, totalmente scarnificati, nei quali è possibile osservare molto dettagliatamente l'intero sistema arterovenoso. Inoltre, il principe si occupa di palingenesi, ma su questo argomento preferisco scrivere nulla. E perché Lalande sembra a disagio di fronte a questa bellissima parola chiave che incontriamo questa sera, palingenesi? Che cosa gli ha raccontato Raimondo di Sangro che bisogna tenere segreto? Il termine palingenesi, dal greco palin, di nuovo, e genesis, quindi rigenerare di nuovo. Che cosa gli ha rivelato Raimondo di Sangro in proposito? Beh, intanto facciamo un po' di filologia e ragioniamo, riflettiamo sul catalogo delle parole che fanno riferimento al termine palingenesi, che è un catalogo ricco di vocaboli molto, molto belli, molto significativi, che fa piacere sentire, come rinnovamento, rinascita, risurrezione, cambiamento, trasformazione, rigenerazione, purificazione, reincarnazione. Vedete, tutti i termini. E quali tra queste parole scegliereste in questo momento? Beh, scrivetela. Sapete che è un esercizio che aiuta a far sì che si diventi più esperti nell'investire in intelligenza, scegliere su un catalogo di parole. Ora, sarà, ci domandiamo, A proposito del tema riguardante la palingenesi che il barone d'Holbach ha invitato Raimondo Di Sandro a cena, o c'è anche un altro motivo per cui lo ha invitato? Vabbè, vedremo. Prima di poter verificare questo fatto, dobbiamo seguire ancora il principe nelle sue avventure intellettuali, a cominciare da quella che gli procura l'inimicizia del Papa. Tutti e due si rattristano un po', perché tutto sommato erano due persone che andavano d'accordo, però. Guardate sul punto 6 del repertorio. I rapporti tra Raimondo Di Sandro e la Santa Sede si complicano quando il principe nel 1751 pubblica con un progetto editoriale e una tecnica di stampa fortemente innovativa e di sua invenzione, la lettera apologetica. Guardate, il titolo completo e piuttosto complesso di quest'opera è questo: Lettera apologetica dell'esercitato accademico della Crusca, contenente la difesa del libro intitolato Lettere d'una peruana per rispetto alla supposizione de Chipu, scritta alla duchessa di S e dalla marchesa fatta pubblicare. Allora, un titolo che va capito, bisogna spiegarlo, e non è facile, non è difficile da capire. Con questa lettera apologetica, sapete che l'apologia è una difesa, quindi in difesa, vedete, di un libro intitolato Lettere d'una peruana o d'una peruviana, che presenta il valore di un linguaggio, il linguaggio dei Chipu. Ebbene, Raimondo Di Sandro, che si firma, come vedete, il suo nome di accademico della Crusca, esercitato, intende sostenere, scrivendo a una duchessa sua amica, della quale non fa il nome e alla quale attribuisce la pubblicazione della lettera, ma questo è un pretesto che lui ha escogitato, no? Ebbene, intende sostenere la potenzialità comunicativa di un sistema, sistema del linguaggio dei Chipu, che è in uso nel Perù precolombiano. Di che cosa si tratta, no? Cioè, noi pensiamo qui in Europa, dice Raimondo Di Sandro, no? Di aver inventato tutto noi, no? Se la cultura nasca qui, sia qui. E non è così. Nel nuovo mondo ci sono culture che sono di grande valore, che noi dobbiamo conoscere, no? Dove hanno raccontato, narrato le cose che abbiamo raccontato anche qui noi, no? Come la creazione del mondo, e hanno inventato delle scritture particolari, dei linguaggi per comunicare molto artistici, molto particolari. Di che cosa si tratta? Questo sistema, questo linguaggio, il linguaggio dei Chipu, si basa su dei nodi fatti con cordicelle di diversi colori, no? Sistemate come su un pentagramma, come le note su un pentagramma. Ora, questo è il linguaggio dei Chipu. Per le antiche civiltà peruviane questo sistema, cioè i nodi accostati in modo tale da formare un codice linguistico, serviva per tenere la contabilità, per registrare gli avvenimenti significativi, per raccogliere un catalogo di formule magiche e di ricette alchemiche. E quindi Raimondo studia e poi prende a pretesto questo sistema antico per dissertare nella lettera su questioni attuali, considerate spinose, cioè su argomenti dei quali si è anche trattato durante la cena dal barone d'Holbach, come l'urgenza di far conoscere l'esegesi razionalista del testo del libro della Genesi, che fornisce un racconto immaginario e simbolico della creazione. Anche il linguaggio del Kippur racconta la creazione a suo modo, forse in modo più artistico di come la raccontiamo noi, no? E quindi è chiaro che noi dobbiamo studiare come la necessità di divulgare il libero pensiero per sfatare le superstizioni, come l'opportunità di chiarire il rapporto tra la storia sacra di carattere mitico e quella profana incentrata sulla realtà degli avvenimenti. Non facciamo confusione tra storia sacra e storia profana, perché non è così, gli avvenimenti sono profani, sono reali, la storia sacra è nella letteratura, nelle letterature, quindi come il riconoscimento dei pregi del panteismo in relazione ai difetti del monoteismo, più esposto a cadere nel fondamentalismo, dice meglio il panteismo perché è più sincretico, no? Ci si scambiano gli dèi, e invece nel monoteismo si fa la guerra perché si vuole imporre il proprio Dio agli altri con la forza e con la violenza. Ora, la lettera apologetica di Raimondo di Sangro è corredata da continui rimandi agli ideali filantropici della massoneria, da formule della tradizione cabalistica, da messaggi esoterici e da enunciazioni in linea con lo spirito illuminista del momento. Ora, la lettera apologetica è stata scritta da Raimondo di Sangro con un chiaro intento polemico nei confronti dell'immobilismo del Magistero della Chiesa, ma il valore di quest'opera sta soprattutto nel lavoro di ricerca che lui ha svolto su un argomento riguardante l'antropologia culturale e la linguistica e per il modo in cui ha trattato l'argomento dei Kippur, dando un adeguato spazio alla ricostruzione semantica di questo originale sistema comunicativo, no? che in Europa non si conosceva, no? Aprendo, no? Tutta una serie di studi in proposito. No? Quindi, la lettera apologetica è inoltre un'opera innovativa sul piano tipografico. Perché c'è una sintesi poi di questa lettera, una sintesi in tre tavole, perché è suddivisa sinteticamente in tre tavole. La prima presenta un'elaborazione grafica delle cosiddette parole madri della lingua incaica, mettendo in evidenza i termini Dio, notte, acqua e sole. Qui c'è tutto l'universo. La seconda tavola riporta un'antica filastrocca peruviana tradotta in Kippur, mentre la terza pagina, infine, propone addirittura un sistema per trascrivere in Kippur i caratteri latini. Quindi, se vogliamo divertirci, notevole. Guardate, è entrato poi nella storia dell'arte, questo sistema. La storia dell'arte è anche contemporanea, il sistema dei nodi, dei tipi. Potete trovare riferimenti in proposito. Notevole poi, come abbiamo detto, è appunto la veste tipografica della lettera apologetica, il cui frontespizio è decorato con quattro colori ed è stato stampato presso la stamperia napoletana di Gennaro Morelli, con un solo torchio, grazie all'utilizzo di una tecnica direttamente ideata da Raimondo, che vuole anche mostrare pubblicamente la sua innovativa invenzione, la stampa a quattro colori con un solo torchio, per cui si fa prima, si risparmia, è tutta una serie di situazioni innovative nel campo della stampa. Naturalmente la lettera apologetica suscita un profondo malumore negli ambienti ecclesiastici, tanto che il 29 febbraio, era un anno bisestile, del 1752 viene messa all'indice perché giudicata dal Santo Uffizio opera affetta da atra peste. Geniale. Raimondo indirizza prontamente alla Santa Sede, al Papa in persona, contando sulla sua benevolenza e amicizia, una supplica per giustificare i contenuti della sua lettera, ma con questo suo intervento non riesce a far depennare la sua opera dall'elenco dei libri proibiti. Guardate le pagine che compongono la lettera apologetica di Raimondo di Sandro che noi abbiamo descritto. Le potete osservare navigando in rete, c'è tutto. Poi a che cosa serva non lo so, però lo so perché servirebbe se la rete fosse utilizzata, no, su percorsi di storia del pensiero umano. Se voi vi chiedete la lettera apologetica di Raimondo di Sandro immagini, ecco che potete vedere, ecco, queste tre pagine. Fate questo esercizio, fatelo senza timore, perché guardate, da tempo, dal 1965, l'indice dei libri proibiti è stato abolito, quindi non è peccato, potete andare, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha aperto finalmente, no, 1965, non è proprio aperto l'altro giorno, ahimè. Quindi incuriositevi, la condanna da parte delle autorità ecclesiastiche non distoglie certo Raimondo di Sandro dalla sua attività di inventore e di sperimentatore che ama farsi circondare da quel particolare alone esoterico che lo ha reso un personaggio enigmatico, e lui ci tiene anche a questo perché lo qualifica in quanto tale. Guardate sul punto 7 del repertorio, Raimondo di Sandro tiene corrispondenza con illustri personaggi, soprattutto scienziati, con i quali stringe amicizia. Gli scienziati europei non lo considerano né un mago né un negromante, ma uno che sa, no? E dal quale vorrebbero capire nozioni. E in proposito risulta molto interessante l'epistolario di Raimondo di Sandro con Jean-Antoine Nollet. L'abate Nollet, direte, non avevamo ancora incontrato un abate questa sera, eccolo, non si prescinde dagli abati durante l'illuminismo, eccolo qui l'abate di serata, l'abate Nollet, 1700-1770, che è presente tra l'altro alla cena del barone d'Holbach, non ha preso la parola, è membro dell'Accademia delle Scienze di Parigi, è uno studioso di fisica, un divulgatore del pensiero di Newton e un esperto sperimentatore nel campo dell'elettricità. Guardate, l'abate Nollet è quello che ha dimostrato che i fulmini sono dovute a scariche di una forza particolare, che è l'elettricità, non c'è niente di magico nei fulmini. E ha inventato numerosi strumenti per sperimentare i fenomeni fisici. Guardate, è diventato nostro concittadino anche l'abate Nollet, perché un certo numero di questi strumenti, ricostruiti secondo i suoi dettami, contenuti nelle sue opere, sono in mostra al Museo Galileo di Firenze, quello che era il Museo delle Scienze, per cui se andate a visitare quel museo, a un certo punto trovate strumenti dell'abate Nollet, così lo collocate, no? Sapete dove l'avete incontrato? A cena dal barone d'Holbach, eccolo qui. L'abate Nollet, quindi se vi capita, no, tenete a mente il nome dell'abate, e ha scritto nel 1747 un importante saggio, il saggio sull'elettricità dei corpi, dove dimostra che il corpo umano è una centrale elettrica. Di fatto ogni tanto quando facciamo naso contro naso prendiamo la scossa. Ebbene, Raimondo di Sandro, in una delle lettere scritte all'abate Nollet, descrive la sua meravigliosa scoperta del lume perpetuo. E così scrive: mentre ero applicato a una operazione chimica, venni a scoprire per caso una sostanza che, una volta accesasi, eccitava una fiamma in grado di bruciare ininterrottamente per 3 mesi di seguito, senza soffrire il minimo scemamento. Sulla natura del combustibile che l'alimenta, debbo mantenere il massimo riservo. Posso solo rivelare che parte di questa sostanza è ricavata dalle ossa dell'animale più nobile che sia nella terra. E abbiamo poi saputo che sono ossa di cranio umano che lui ha utilizzato. Ora, in questo testo, Raimondo di Sangro, come al solito quando scrive, vedete, mescola insieme rimandi all'esoterismo, alla magia e riferimenti ai metodi scientifici. Inoltre, in questo caso, nel descrivere all'abate Nolé l'invenzione del lume perpetuo, c'è anche una valenza simbolica, no? Che Raimondo sembra voler sottolineare, come dire, siamo o non siamo nel secolo dei lumi? Dobbiamo tenerli accesi il più possibile, no? E quindi dobbiamo essere felici di vivere in questa nuova epoca, no? Ma un ulteriore attrito tra il mondo di Sangro e il mondo ecclesiastico si verifica quando il nunzio apostolico della Santa Sede a Napoli, Monsignor Lucio Gualtieri, manda a Roma nel 1753 una relazione per denunciare il fatto che il principe di San Severo, sebbene insignito fin dal 1740 del titolo di cavaliere dell'ordine di San Gennaro, ha osato mettere in opera la sua luciferina curiosità, in modo da verificare l'attendibilità del miracolo del sangue di San Gennaro, spargendo il seme della mala pianta del dubbio tra le amorose devote e i devoti fedeli del loro protettore. Raimondo di Sangro che cosa ha combinato? Ma si è solo chiesto, in qualità di chimico e di fisico, perché in quali circostanze una sostanza potesse liquefarsi e poi nuovamente coagularsi, no? Come succede nel cosiddetto miracolo del sangue di San Gennaro, che è stato attestato per la prima volta solo nel 1389. Ora, a questo proposito, Raimondo descrive questo esperimento in una lettera da lui inviata a un altro corrispondente, l'abbiamo già incontrato, allo scienziato francese Lalande, no? Che abbiamo incontrato poco fa, il quale Lalande chiedeva a Raimondo: ma principe, ma che cosa è successo? Che cosa avete combinato, no? Visto che le voci della polemica in corso tra il principe e la Santa Sede erano arrivate fino a Parigi, dice, qui si parla nei salotti di questa questione del sangue di San Gennaro, e Raimondo gli scrive: ho riprodotto il miracolo del sangue di San Gennaro in laboratorio, producendo una certa materia simile a questo sangue, e sono dispiaciuto che questo fatto abbia prodotto irritazione nella Chiesa, che per contro dovrebbe irritarsi quando si confonde la fede con la superstizione. Cosa c'entra, dice questo, con la fede, gli insegnamenti del Vangelo, con questo fa? Sì, è una bellissima cosa, mi piace anche a me, però ho fabbricato una teca simile a quella di San Gennaro, con 2 ampolle della stessa forma, piene di un'amalgama di oro e mercurio misto a cinabro dello stesso colore del sangue coagulato. Per rendere fluido questo amalgama ho inserito nel cavo della bordatura un serbatoio di mercurio fluido con una valvola che, quando la teca viene capovolta, si apre per lasciare entrare mercurio nell'ampolla. A questo punto l'amalgama diventa liquido e imita la liquefazione. Io ho voluto solo dimostrare una pura ipotesi di fisica e di chimica, adatta a spiegare un effetto, in quanto è proprio di uno sperimentatore voler tutto capire, tutto interpretare e tutto imitare. Ora, quindi, Raimondo di Sandro non è intenzionato, come scrive Monsignor Lucio Gualtieri, a spargere il seme della mala pianta del dubbio tra i fedeli, ma perché lui li ama quei fedeli, cioè conosce bene gli umori popolari, no, napoletani, della plebe napoletana, cioè, il popolo napoletano è particolare, e lui stesso si diverte, no, a stupire i napoletani con le sue invenzioni. E semmai, proprio a proposito di piante, non di mala pianta, ma di buone piante, ha anche praticato la botanica, anzi, il principe di San Severo è entrato nella storia, lo trovate nella storia della botanica, ottenendo buoni risultati, e ha il merito di avere addomesticato, tra virgolette, molte piante, soprattutto di avere addomesticato una pianta erbacea perenne importata in Europa nel 1690 dalla Guinea, come dicono i manuali di botanica, pianta dotata di rizoma breve e grosso, di foglie spesse e lunghe, di fiori biancastri a grappolo, originaria dell'Africa tropicale e delle Indie orientali. Ebbene, che cosa significa che Raimondo di Sandro ha domesticato questa pianta? Significa che, applicando l'ingegneria botanica, ha trasformato un arbusto di foresta in una pianta da tenere in casa, da appartamento, molto adatta anche per le sue poche esigenze, tanto alla decorazione della casa, quanto soprattutto alla purificazione dell'aria. Ecco a che cosa pensa, no, Raimondo di Sandro. No, noi oggi abbiamo qui a Firenze il professor Mancuso, che è famoso in tutto il mondo, il quale, anzi lì, guardate, se vedete, c'è un allestimento del professor Mancuso nell'ingresso della COP, che con le piante, no, c'è un sistema per purificare l'aria, no? Bisognerebbe mettere una targhetta per ricordare Raimondo di Sandro, ma ci sono lì, è arrivato un tir carico di piano saputo, e hanno mandato subito carico di piante addomesticate, una in particolare da Raimondo di Sandro, si vedevano l'altro venerdì, non so se si vedono ancora, perché significa appunto che questa pianta ha preso poi il nome di Sansevieria, che noi chiamiamo più comunemente Sansevera, ma c'è anche una I in mezzo, Sansevieria. Proprio nella storia della botanica gli è stato dato il nome proprio di Raimondo di Sandro, principe di San Severo, a questa pianta, che voi conoscerete senz'altro, che terrete in casa, ma potete guardare sull'enciclopedia come fare a riprodurla, e magari ne possedete qualcuno, l'avrete in casa, perché serve appunto, come dicevo, tenete, l'ho fatta apposta per purificare l'aria di questo palazzo, di questa casa. Quindi scrivete quattro righe in proposito, ma per quale ragione Raimondo di Sandro, principe di San Severo, è stato invitato ed è atteso dai commensali presenti alla cena del barone d'Holbach? Guardate, tutti i presenti sono al corrente del fatto che Raimondo di Sandro sta facendo in gran segreto, per non essere accusato di svolgere attività demoniache, esperimenti di palingenesi. Certo, sul suo conto circolano molte notizie false, che sono frutto di pettegolezze e di ignoranza, perché Raimondo di Sandro, come abbiamo potuto constatare, è un serio studioso di medicina, di alchimia, di fisica, di chimica, di botanica, di arte, di letteratura, di filosofia. E allora, in che cosa consistono i suoi esperimenti nel campo della palingenesi, della rigenerazione? Da dove parte dal punto di vista teorico? Guardate sul punto 8 del repertorio. Raimondo Di Sandro, in quanto studioso di palingenesi, si occupa della decomposizione dei cadaveri. E naturalmente sperimenta. E perché ha deciso di studiare questo fenomeno? Lo scrive. La decomposizione dei cadaveri, scrive Raimondo Di Sandro nei suoi quaderni di appunti, non ha proprio niente a che fare con la morte, bensì ha a che fare con la vita, perché è un processo organico di dinamica trasformazione. Il corpo in decomposizione, scrive Raimondo Di Sandro, è un laboratorio in cui la materia corporea si trasforma fino alla polvere. E allora, si domanda Raimondo Di Sandro, perché non sarebbe possibile attivare il processo contrario, visto che nella materia che si decompone c'è vita, c'è attività vitale? Se la materia si autogenera e se la materia contiene in potenza la forza di autogenerarsi, la dynamis di cui parla già Aristotele nella fisica, perché è lì che Raimondo Di Sandro va a prendere l'elemento teorico, no? Delle sue osservazioni. Così, come succede per i semi delle piante, allora, afferma Raimondo Di Sandro, è doveroso che si sperimenti se dalla polvere, o meglio, se dalla materia in decomposizione, se dai vermetti che ne vengono fuori, no? Si possa innescare in laboratorio un processo di ricomposizione, di rianimazione, di rivitalizzazione, di ricrescita, di rinascita del corpo umano, no? Oggi gli scienziati lavorano sulle staminali, cercano di produrre degli organi attraverso, no? Che Raimondo ha avuto già questa intuizione, chiaro che non ci può arrivare con gli strumenti che ha a disposizione, però è un'intuizione interessante. Bisogna, scrive, verificare puntigliosamente in via sperimentale i processi di questo fenomeno e raccogliere dati, sostiene Raimondo Di Sandro, e contemporaneamente indagare se possa esistere una formula alchemica e verificare se si possa creare un prodotto chimico capace di innescare il processo di coltivazione della vita come si fa con le piante. Ora, gli studi e gli esperimenti effettuati da Raimondo Di Sandro sul fenomeno della composizione non hanno dato concreti risultati, se non sul piano artistico. In che senso? Beh, dal 1749 il principe si è dedicato con il suo solito impegno al restauro e all'abbellimento della cappella del palazzo di famiglia, la cappella funebre dei San Severo a Napoli, e questo monumento merita di essere visitato. E l'intensa attività di Raimondo come cultore dell'arte, che ha profuso nei cantieri del Palazzo di Sandro e della Cappella San Severo, gli ha permesso di entrare in contatto con i maggiori artisti del tempo, architetti come per esempio Antonio Corradini, che è stato il primo esecutore del progetto iconografico della Cappella San Severo, che è celebre per essere stato a servizio in molte capitali europee, e poi ingegneri, pittori, scultori, stuccatori, falegnami, fonditori. Cioè, con tutte queste maestranze Raimondo Di Sandro si è dimostrato un munifico mecenate, ma un sovvenzionatore anche molto esigente, vuole che i lavori siano fatti bene, se non rifatti, perché devono essere fatti bene. In particolare Raimondo ha coinvolto lo scultore napoletano Giuseppe San Martino, al quale ha fatto eseguire nella cappella funebre dei Sansevero alcune opere molto particolari, che sono diventate famose nella storia dell'arte e delle quali Raimondo ha disegnato i modelli. La più celebre è la scultura del Cristo velato in decomposizione sotto il velo, no? Questo è... la caratteristica dei corpi scolpiti ad arte da Giuseppe San Martino è che sono rappresentati in decomposizione, ma scrive, no, il principe, questa caratteristica non deve suscitare alcun timore, alcuna repulsione, ma semmai deve produrre un senso di umanità e di pietà per quello che noi siamo. Vedete, con la guida della città di Napoli navigando in rete, andate a visitare la cappella San Severo, tenendo conto del messaggio che Raimondo di Sangro, principe di San Severo, ci ha voluto lasciare in eredità. La decomposizione non ha a che fare con la morte, bensì con la vita, perché è una metamorfosi in cui la vita continua a fare il suo percorso. E rientra all'interno dell'attività vitale della natura. E quindi Lucrezio qui c'è, quindi non bisogna impaurirsi troppo. Dopo essersi rifocillato, Raimondo di Sangro sale dalle cucine e, accompagnato dal barone d'Holbach, fa il suo ingresso nello spazioso salone del palazzo, e tutti i commensali lo salutano, si complimentano perché è arrivato con sole 3 ore di ritardo, in quanto nel 1765, abbiamo detto, il viaggio Napoli-Parigi dura 10 giorni, si parte, è un viaggio... ora non lo so se lo troveremo anche per iscritto nel repertorio della prossima volta, non mi ricordo perché divento anziano, perdo la memoria, voi siete giovani, non vi ricordate tutto, però quindi però è un viaggio interessante perché si parte da Napoli in nave, toccando i porti di Ostia, di Livorno, di Genova, anche a Savona se ce n'è bisogno, di Marsiglia. Da dove? In carrozza, da Marsiglia si raggiunge Avignone, e da Avignone, sempre in carrozza, oppure su un battello, ma nel mese sul Roda, navigando sul Rodano, si arriva a Lione, in inverno però non è consigliabile. Poi da Lione si arriva a Dijon, a Digione, e poi ad Auxerre, e finalmente a Parigi. È un viaggio da fare sulla carta, oppure da fare anche volendo, per divertirsi un po'. Intanto in sala si diffondono le note di una canzone cantata da un controtenore, un sopranista, o se volete un evirato cantore, un castrato. Ed è allora musicata questa canzone, musicata da un musicista bravo, Niccolò Iommelli. Lo incontreremo, lo risentiremo nominare, 1714-1774, mentre i versi del testo di questa canzone sono stati scritti a Vienna, dove vive il loro compositore italiano, il poeta, drammaturgo, librettista Pietro Metastasio. Forse l'avrete sentito nominare, bisogna su di lui aprire una parentesi, l'apriremo. E chi è Pietro Metastasio? Lo incontreremo in partenza nel prossimo itinerario, e questa canzone è appunto intitolata La partenza, nel cui testo l'autore si rivolge alla sua amata, presunta tale, che si chiama Nice, diminutivo di Berenice, con un riferimento esplicito all'araba Fenice, la quale ha deciso di dirgli addio e di partire, e lui cerca di farle cambiare idea, ma Le sta parlando seriamente oppure la sta prendendo un po' in giro? Attenzione a quando si legge Metastasio, perché tra le righe c'è molta ironia nell'enfatico linguaggio esageratamente appassionato, no? Metastasio. Perché? Anche perché, ci direbbe lui, vedete, in amore l'ambiguità è sempre in agguato, e come ho scritto in un'altra canzone che ascolterete, dice, la prossima volta, nel prossimo itinerario, la fede degli amanti è come l'araba fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia, nessuno lo sa. Ora io non so cantare questa canzone, ci vorrebbe un controtenore, allora ci sarebbe voluto Broschi, detto Farinelli, il più grande controtenore di tutti i tempi. Beh, oggi ci vorrebbe qui a cantarcela il bolognese Michele Andalò. Conoscete il bolognese Michele Andalò? È uno dei più importanti sopranisti contemporanei, che fa concerti in tutto il mondo, naturalmente. Non è stato quel festival ora che c'è stato, no? E va bene, Michele, e allora c'è niente da fare. Io posso solo leggere i celebri versi di cui è composta La partenza di Pietro Metastasio. Ecco quel fiero istante, Nice, mia Nice, addio. Come vivrò, ben mio, così lontan da te? Io vivrò sempre in pene, io non avrò più bene, e tu, chissà se mai, ti soverrai di me. Concedi che in traccia, almeno, di mia perduta pace venga il pensier seguace sull'orme del tuo piè. Sempre nel tuo cammino, sempre, m'avrai vicino, e tu, chissà se mai, ti soverrai di me. Io tra remote sponde, mesto volgendo i passi, andrò chiedendo ai sassi, la ninfa mia dov'è? Dall'una all'altra aurora te andrò chiamando ogni ora, e tu, chissà se mai, ti soverrai di me. Io rivedrò sovente le amene piagge onice, dove vivea felice quando vivea con te. A me saran tormento 100 memorie, 100, e tu, chissà se mai, ti soverrai di me. Ecco, dirò, quel fonte dove avvampò di sdegno, ma poi di pace e impegno la bella man mi diè. Qui si vivea di speme, là si languiva insieme, e tu, chissà se mai, ti soverrai di me. Quanti vedrai giungendo al nuovo tuo soggiorno, quanti venirti intorno a offrirti amore e fe? O Dio, chissà, fra tanti teneri omaggi e pianti, o Dio, chissà se mai ti soverrai di me. Pensa, qual dolce strale cara mi lasci in seno, pensa che amò Fileno senza sperar mercè, pensa, mia vita, a questo barbaro addio funesto, pensa che io solo penso consolamente a te, e tu, chissà se mai, ti soverrai di me. Vedete, le parole di Metastasio sono già musica, infatti tutti i compositori vorrebbero musicare, perché a loro vengono idee molto particolari e molto interessanti. Pietro Metastasio ci aspetta in partenza nel prossimo itinerario. Ma cosa è venuto a fare a Parigi Raimondo Di Sangro? Guardate, in realtà Raimondo Di Sangro è venuto a cena dal barone Dolbach per incontrare un commensale che lo sta aspettando. Difatti Raimondo ha un appuntamento con l'ospite più giovane presente tra gli invitati. Abbiamo incontrato il più anziano, lo incontriamo il più giovane. Costui è uno studente, è iscritto alla Sorbona, ha 25 anni ed è anche un marchese. Si chiama Donatien Alphonse François de Sade. E voi direte, che cosa ci fa il Marchese di Sade? Marchese de Sade a cena dal barone d'Holbach? Ebbene, intanto è qui che ascolta, ascolta chi ne sa più di lui e impara molto, perché è uno che vuole imparare. E poi, beh, non ha ancora una cattiva fama, e sulla cattiva fama poi del Marchese di Sade, che fa parte dell'illuminismo come figura, come personaggio, dovremo riflettere nel corso del prossimo itinerario. Adesso possiamo solo dire che lo studente della Sorbona, François de Sade, ha portato a termine, su incarico del barone d'Holbach, una missione di carattere bibliografico per conto di Raimondo di Sangro, che aveva chiesto di poter leggere due libri reperibili soltanto nella zona proibita della biblioteca della Sorbona, dove sono raccolti i testi eretici messi all'indice, e c'è da dire che non tutti quindi possono entrare in questa zona riservata senza il permesso del severo bibliotecario, e non può certo entrare Raimondo di Sangro, che è un pregiudicato, perché anche la sua opera è all'indice. Ma il giovane de Sade, che è ancora incensurato, ed è già abbastanza spregiudicato, sa come comportarsi, da far sì che Raimondo di Sangro possa soddisfare la sua curiosità. E di che libri si tratta? Quali libri vuole leggere Raimondo di Sangro, che non ha ancora letto? E poi che cosa hanno da insegnarci Pietro Metastasio eppure lo stesso Marchese de Sade? Ora, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.